Ciao a tutti ed eccoci nella prima puntata del nostro podcast Registrazioni. Come vi ho già detto, non so bene ancora il taglio che voglio dare a questo piccolo esperimento che sto facendo. Di che cosa parliamo in questo primo audio, chiamiamolo così? Beh, è il primo audio, quindi sicuramente parleremo di Bitcoin, ma di cose molto base, cioè noi andremo a cercare di dare un'idea tramite una serie di temi che andremo ad esporre in maniera molto veloce, ma che poi in futuro approfondiremo, su che cosa è Bitcoin. Perché rispondere alla domanda che cos'è Bitcoin è realmente qualcosa che non è semplice, anzi direi che è una delle domande più difficili cercare di dare una definizione a Bitcoin, però ecco, in questo audio cerchiamo un attimo di provarci. Prima di iniziare ti ricordo che io sono Carbrain e questo contenuto è un contenuto assolutamente libero per tutti, quindi nessuna donazione. L'unica cosa che vi chiedo è che se vi piacciono queste iniziative, se avete voglia di supportare progetti come questi, almeno condividete con tutte le persone che pensate possano essere interessate a conoscere questa tecnologia. Appunto questo audio oppure gli articoli che potete leggere in questo gruppo e quindi in questo modo magari riuscite a darmi una mano e io veramente vi ringrazio di cuore per questo. Bene, quindi giusto per chiarire ogni dubbio, cosa che ho già detto nella registrazione 0, lo ripeto ancora una volta, in questo gruppo noi ci occupiamo di aspetti inerenti a Bitcoin, però in questo gruppo noi ci occupiamo esclusivamente di aspetti, tra virgolette, tecnici su Bitcoin, quindi per capirci non ci occupiamo di prezzo, non ci occupiamo di trading, investimenti e cose del genere. Per noi Bitcoin non è nulla di tutto questo. Quindi questo lo voglio dire proprio per essere onesto con chi ascolta questi audio in modo tale che sa da subito che cosa aspettarsi da questi audio. Partiamo subito da una base molto molto importante, secondo me. Cos'è Bitcoin? È difficile da dire. Sicuramente Bitcoin non è, diciamo, acquistare qualcosa su un exchange, aspettare che questo aumenta di valore e poi rivenderli in modo tale da avere più euro o più dollari a seconda di quale è la valuta che utilizzate usualmente. Ecco, Bitcoin è qualcosa che è assolutamente lontano da tutto questo. Poi l'immaginario collettivo ha sviluppato questo modo di vedere Bitcoin, ma questo a mio avviso è un artefatto umano. Diciamo che Bitcoin non ha nulla a che vedere con tutto questo. Bitcoin è semplicemente uno strumento, è uno strumento di libertà, è uno strumento che se utilizzato nel modo corretto può dare un elevato grado di privacy. Attenzione perché lo approfondiremo in futuro in nuove puntate, però ecco, si parla di privacy e non di anonimato. L'anonimato 100% non esiste. Non esiste né online né offline, diciamo che è molto difficile da avere un completo anonimato in questa vita, però ecco, sicuramente Bitcoin è uno strumento che può dare un elevatissimo grado di privacy se utilizzato nel modo corretto. Quindi si parla di privacy e non anonimato. Qual è la differenza? La differenza è che la privacy è la possibilità, come dicevano i cyberpunk, di cui parleremo in futuro, è la possibilità di poter dare al mondo che mi circonda le informazioni che desidero in maniera selettiva. Quindi, di fatto, che cosa è Bitcoin? Bitcoin è uno strumento che può essere liberamente scambiato. Può essere liberamente scambiato, senza alcun intermediario, cioè senza nessuno che si mette di mezzo. Immaginate una pepita d'oro oppure banalmente qualcosa di più quotidiano, una banconota da 50 dollari. Ecco, io la regalo a qualcuno o la do a qualcuno in cambio di un bene o un servizio. C'è uno scambio diretto tra me e un'altra persona, non c'è un intermediario. Mentre invece quando sappiamo bene, paghiamo il caffè al bar, veramente non io, però immagino che c'è molta gente che paga il caffè al bar con la carta di credito, ecco, in quel caso lì c'è un intermediario che appunto è la banca che si mette di mezzo tra voi e la controparte. Ecco, Bitcoin, se utilizzato nel modo corretto, è un oggetto digitale che può essere liberamente scambiato. Qui voglio aprire già una piccola parentesi. È un oggetto digitale, ma non è virtuale Bitcoin, eh? Sono due cose diverse. Chiariremo questo aspetto che ho già avuto modo di chiarire diverse volte, in modo migliore, non in questa puntata, magari, però considerate che Bitcoin è qualcosa di digitale, ma non virtuale. Sono due concetti completamente diversi, e poi li attenzioneremo magari. È uno strumento che può essere utilizzato senza chiedere il permesso a nessuno. È uno strumento assolutamente permissionless, cioè per utilizzare Bitcoin non dovete consegnare un documento, non dovete chiedere il permesso per aprire un conto, nulla di tutto questo. È uno strumento quindi liberamente scambiabile che se utilizzato in modo corretto ci può dare privacy e che può essere utilizzato in modo permissionless. Diciamo che questa è un po' la diversità tra Bitcoin e tutto il resto che è digitale. Queste sono appunto delle caratteristiche peculiari di Bitcoin. Sono delle caratteristiche peculiari di Bitcoin e tra l'altro di poche altre cose nel mondo. Un esempio potrebbe essere l'oro fisico. Ecco, l'oro fisico, se lo possedete realmente, se ce l'avete in mano, è qualcosa che è molto simile a Bitcoin. Ha molto molto in comune l'oro con Bitcoin. Mentre ad esempio il denaro che abbiamo tutti nelle banche, di fatto è semplicemente una promessa da parte della banca che ci farà utilizzare quei soldi se lo riterrà giusto. Di fatto i soldi che noi abbiamo in banca non sono realmente nostri, non voglio addentrarmi in questioni tecniche, di legge e queste robe qui, non ne sarei tra l'altro neanche capace, però è semplice da capire il fatto che se quando vuoi utilizzare il tuo denaro ti può essere richiesto il motivo per cui lo vuoi utilizzare, o se vuoi prelevare il denaro che hai versato in banca, se ti può essere richiesto la ragione e se magari questa ragione deve essere necessariamente convincente affinché tu possa realmente usufruire del tuo denaro, è facile capire che in quel caso realmente di quel denaro noi non ne siamo i proprietari. C'è qualcuno che ce lo dà in gentile concessione in base a delle regole interne che può stabilire. E infatti quando noi apriamo un conto bancario firmiamo un contratto dove ci sono tutti dei termini e condizioni di fatto che noi dobbiamo, a cui noi dobbiamo sottostare affinché la controparte, in questo caso la banca, ci possa dare appunto il consenso, tra virgolette, di utilizzare il denaro come vogliamo. Ora, ci sono ovviamente dei casi in cui molte persone che magari volevano portare avanti delle iniziative e non hanno potuto farlo per via del fatto che appunto il conto in banca è stato congelato. Basti pensare ai camionisti in Canada che in seguito a delle manifestazioni, perché non erano d'accordo con alcune politiche, si sono visti congelare i propri fondi, non solo loro, ma tutte le persone a loro vicine. Quindi per tirare delle somme, diciamo che il denaro che di fatto noi depositiamo in banca, sì, è nostro, tra virgolette, però fino a un certo punto, perché come ci insegna la storia, poi può essere negato l'utilizzo in qualche modo. Bitcoin inoltre è anche uno strumento che consente di avere un accesso finanziario a tutte quelle persone che di fatto vivono in delle zone del mondo in cui avere appunto dei rapporti finanziari non è semplice. Basta pensare ad alcune zone molto povere dell'Africa, dove la maggior parte delle persone non sono in grado di poter avere la documentazione necessaria per aprire un conto bancario. Ecco, in quel caso diciamo che Bitcoin è anche uno strumento a favore di queste persone che indubbiamente che sono nate in zone del mondo poco fortunate. Ora, ci sono tante zone del mondo poco fortunate, è chiaro che io ho semplicemente fatto un esempio. Quindi Qual è l'alternativa a tutto il sistema finanziario tradizionale che di fatto utilizziamo tutti i giorni, che però ha questi, tra virgolette, difetti? Beh, sicuramente un'alternativa è l'oro. Come abbiamo accennato prima, questo di qui, se lo custodite voi, se ce l'avete fisicamente voi, questo è davvero vostro. Il problema è che l'oro di fatto ha degli svantaggi logistici, ha degli svantaggi di conservazione, non è semplice da conservare. Ad esempio, mi immagino se avessi ad esempio 1 chilo d'oro, avrei problemi a spostarmi da un posto all'altro con quel lingottino d'oro. Quindi il concetto è che l'oro di fatto ha alcuni svantaggi logistici, sia di conservazione, ma in realtà ha anche lo svantaggio di non essere idoneo per i pagamenti digitali. Cioè, se io voglio scambiare del valore con qualcuno e questo qualcuno non è fisicamente di fronte a me, beh, l'oro ha il problema che non mi consente di fare questa transazione. Quindi diciamo che l'oro, nonostante sia un ottimo strumento, presenta ovviamente alcuni svantaggi. Diciamo che Bitcoin ha le stesse peculiarità dell'oro, e però ha qualche caratteristica in più che lo rende decisamente molto interessante. Di fatto, tutte le caratteristiche di cui noi stiamo parlando adesso di Bitcoin sono anche alla base di quello che è il controvalore di Bitcoin, di cui a noi assolutamente non interessa nulla, però sappiate che se un Bitcoin ha un valore allo stato attuale delle cose di circa, credo, 70.000 dollari più o meno, non seguo molto il prezzo di Bitcoin, ecco, però sappiate che se un singolo Bitcoin, una singola unità ha un valore così elevato, almeno per me queste sono delle cifre abbastanza elevate, beh, in quel caso lì è perché non tanto c'è un aspetto speculativo dietro, quello sicuramente ha il suo impatto, più che altro quello che succede è che la tecnologia sottostante a Bitcoin e quindi di conseguenza le peculiarità che ha Bitcoin sono proprio quello che dà un controvalore così, tra virgolette, elevato a Bitcoin stesso. Tutto il materiale che si trova online su Bitcoin è assolutamente libero. C'è solo un piccolo problema, a mio avviso. Cioè, si trova tantissimo materiale, però c'è anche tantissimo rumore di fondo e soprattutto il materiale che si trova online, così almeno in maniera superficiale, non fa una grande differenza tra il passato di Bitcoin e il presente di Bitcoin. Di fatto, Bitcoin è qualcosa che nel corso del tempo ha avuto una sua evoluzione e quindi Bitcoin di Satoshi Nakamoto, praticamente possiamo dire che ha subito molte variazioni rispetto a Bitcoin attuale. Quindi diciamo che nella mia esperienza, quando c'è qualcuno che si approccia a Bitcoin, ci sono più o meno due casistiche. C'è magari chi ha poco tempo, ma può permettersi di spendere qualche euro al mese e quindi si affida a progetti divulgativi, appunto per apprendere come utilizzare e godere di questa tecnologia nel modo più veloce e sano possibile. C'è invece chi invece ha molto tempo a disposizione e quindi lo impiega appunto per riuscire ad approfondire in maniera autonoma il protocollo. Entrambi gli aspetti, entrambe queste due possibilità sono assolutamente valide, a mio avviso. Poi è chiaro che in base a quello che è alle esperienze di vita personali, uno fa la propria scelta nel caso in cui si vuole avvicinare a un percorso o comunque avvicinare a questa tecnologia. Ovviamente quello di affidarsi a progetti di divulgazione non necessariamente è un percorso obbligato, ma è un qualcosa che è più che altro appunto dettato dai ritmi di vita. Molti, diciamo, preferiscono affidarsi a strade simili per ottimizzare i tempi, però di fatto il materiale divulgativo è già tutto online. Questo comporta in entrambi i casi però il fatto che serve un po' di dedizione e sforzo. Questo infatti è un progetto di persone che hanno una certa ambizione, a cui piace impegnarsi e che ovviamente non credono a quelle che io definisco favole di potersi arricchire senza fare nulla. Diciamo che pensare una cosa del genere al giorno d'oggi è in realtà, per essere buono, molto molto ingenuo. Quindi quello che succede è che di solito chi si vuole avvicinare a Bitcoin, la prima cosa che fa è cercare Bitcoin su Google o su un motore di ricerca e quello che trova è che Bitcoin è una criptovaluta. Beh, su questo devo già dirvi qualcosa, voglio che sia chiaro anche il mio pensiero. Diciamo che Bitcoin non ha nulla a che vedere con le cosiddette cripto. Nel white paper, che è praticamente un documento che è stato pubblicato da Satoshi Nakamoto, il creatore o il gruppo di persone che agiva con questo pseudonimo che appunto ha creato Bitcoin, non compare mai la parola criptovaluta. Anche questo di qui possiamo definirlo un artefatto, è stato qualcosa che è arrivato dopo. Diciamo che le criptovalute, se proprio vogliamo dare una definizione, sono un tentativo di replicare Bitcoin e di creare qualcosa che sia in un certo modo controllabile, perché Bitcoin di fatto è un protocollo, cioè un insieme di regole informatiche che si basa sulla matematica che non è controllabile. Diciamo che quando si cerca di creare una criptovaluta, cioè qualcosa che assomiglia a Bitcoin, ma che appunto è controllabile, stiamo creando qualcosa che non ha le stesse peculiarità di Bitcoin. Facciamo un esempio pratico. Bitcoin è un qualcosa di scarso. Cosa vuol dire scarso? Vuol dire che è un qualcosa che è estremamente raro. Ci sono nel mondo e ce ne saranno, ancora in realtà non sono tutti stati emessi, però ci saranno nel mondo esclusivamente 21 milioni di Bitcoin, neanche uno in più. Diciamo che questo è una regola fondamentale di Bitcoin e chi si inventa la propria criptovaluta, di fatto spesso non ha questo limite. Quindi possiamo dire che le criptovalute sono una sorta di copia di Bitcoin, dove ognuno cerca di imporre, tra virgolette, le proprie regole. Su Bitcoin le cose non funzionano così e poi capiremo bene il perché, nel senso che Bitcoin è uno strumento che ha delle regole fisse e delle regole che di fatto non possono essere cambiate. E la domanda, quando si parla di Bitcoin, quando mi capita quelle rare volte di parlare di Bitcoin magari ad un conoscente, potrebbe essere la seguente: beh, ma quindi chi controlla Bitcoin? La risposta non è semplice, però se vogliamo dare una risposta più generica possibile e che sia più reale possibile, possiamo dire che a controllare Bitcoin è la matematica. Ovviamente, quando Bitcoin viene lanciato, c'è stato un intervento umano da parte del suo creatore, ovvero Satoshi Nakamoto, che ha stabilito delle regole. La peculiarità di Bitcoin è appunto che queste regole sono impossibili da cambiare. Ci tengo anche a precisare una cosa. Mi accorgo spesso che questa cosa è un qualcosa che è ignorata anche da persone che già sono nell'ambiente da diverso tempo. Bitcoin non è uno strumento democratico. Cos'è la democrazia? La democrazia è un qualcosa in cui diciamo che la maggioranza comanda. Ecco, Bitcoin non è uno strumento che funziona così, non funziona a maggioranza. Bitcoin non è democratico, Bitcoin non è la dittatura della maggioranza. Quindi sappiate questa cosa qui, perché molto spesso si dice che a tenere in piedi tutto il sistema, l'ecosistema Bitcoin sono i cosiddetti nodi. Questo è vero. Si pensa però che a questo punto, se io mi faccio un nodo, che di fatto è semplicemente un computer che fa girare un software informatico molto, anzi relativamente semplice da tra virgolette, creare, ecco, a volte pensando a Bitcoin, si pensa che banalmente, andando in qualche modo a creare tanti nodi, io possa avere un'influenza sul protocollo, sulle regole. Questo non è assolutamente così, perché appunto, ripeto, Bitcoin non è uno strumento democratico. Lo definirei più uno strumento individualista, libertario, ma sicuramente non democratico, e questa è anche una cosa che andremo ad approfondire nei prossimi episodi. Altra cosa che salta fuori quando parlo di Bitcoin è la seguente. Ovvero, è veramente così difficile bandire Bitcoin, vietarlo? Sì, direi che è una cosa molto, molto, molto difficile, anzi direi addirittura impossibile. Possono esserci ovviamente delle leggi liberticide che cercano di vietare l'utilizzo dello strumento, però questo non vuol dire che le leggi possono in qualche modo fermare la tecnologia Bitcoin oppure spegnere, tra virgolette, Bitcoin, perché le cose, per via della decentralizzazione o della distribuzione del protocollo, tutte cose che in futuro andremo ad attenzionare, non lo consentono. Non è possibile di fatto spegnere Bitcoin, al di là di eventuali leggi che potranno esserci, anzi sicuramente ci saranno in futuro. Bitcoin, a dispetto di tutto questo, continua a funzionare correttamente come se nulla fosse. Giusto per darvi un esempio, può esistere, c'è senz'altro una legge che vieta l'utilizzo del teorema di Pitagora, oppure facciamolo ancora più semplice, può esistere una legge che vieta alle persone di fare delle operazioni aritmetiche come addizioni, sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni. Sicuramente questa legge, da un punto di vista teorico, si può fare una legge del genere. Però questo non significa che la matematica non funzioni più oppure che non la si possa utilizzare. Ecco, Bitcoin è così. Immaginate una legge di questo tipo che vieta l'utilizzo della matematica, è semplicemente inapplicabile e direi che l'esempio calza abbastanza bene ed è quello che l'esempio che ho scelto è appunto proprio questo, perché, ripeto, a dominare Bitcoin abbiamo esclusivamente la matematica. Un altro problema che spesso si pone un interlocutore che parla con me di Bitcoin e magari non sa nulla di Bitcoin o magari sa poche cose, è la seguente. Chi ha molti bitcoin non è che magari riesce a controllare in qualche modo bitcoin? La risposta anche qui è ovviamente no, nel senso, o nel senso stretto della questione, nel senso che le regole di bitcoin non possono essere influenzate da una persona che ha molti bitcoin, quindi anche una persona che dovesse possedere, ipotizziamo per assurdo che non esiste una singola entità che possiede tutti questi bitcoin, però anche una persona che dovesse possedere il 50%, il 60% di tutti i bitcoin che ci sono in circolazione, assolutamente non ha proprio alcuna influenza sulle regole del protocollo, quindi non può, da un punto di vista proprio tecnico, cambiarle. È chiaro che una persona che in qualche modo possiede molti bitcoin può avere una sorta di influenza nel protocollo, nel senso che può avere un'influenza politica. Quello è vero, quello assolutamente vero. Quindi, ad esempio, una persona che ha tantissimi bitcoin potrebbe decidere di venderli in massa e quindi a quel punto potrebbe far abbassare in maniera molto repentina il controvalore. Questo è senz'altro vero. Creerebbe comunque dei, tra virgolette, chiamiamoli problemi per chi a Bitcoin e lo utilizza come riserva di valore, però creerebbe anche tante opportunità a chi vuole acquistarli, perché qua nei periodi in cui il controvalore di Bitcoin scende molto, diventa molto semplice acquistarne una buona quantità. Non dico una unità intera, però comunque diventa più semplice rispetto a periodi in cui abbiamo dei controvalori abbastanza elevati. Quindi, ricapitolando, in questa puntata abbiamo semplicemente parlato in generale di che cos'è Bitcoin. Direi che il punto della questione è stato affrontato più che altro nella prima parte di questa puntata, in cui abbiamo anche cercato di capire quali sono le caratteristiche fondamentali. Io vorrei piano piano cercare di approfondire tutti gli argomenti che abbiamo così gettato in questa puntata. Non lo farò certamente in ordine cronologico, mi piace tenere queste puntate come qualcosa di molto molto spontaneo. Spero di riuscirci, per cui nelle prossime puntate semplicemente andiamo ad approfondire sempre un pezzettino in più riguardo Bitcoin. Se ti è piaciuta questo audio. Se ti è piaciuta questa puntata, io ti chiedo esclusivamente di condividerlo con chi pensi possa essere interessato ad avvicinarsi in questo mondo. Ripeto, non parliamo di investimenti, parliamo di Bitcoin nel modo più puro possibile, quindi parliamo proprio dello strumento tecnologico. Io con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata o una buona notte a seconda della parte del mondo in cui siete. Ci sentiamo sempre su questo gruppo, sia con gli articoli, sia con a questo punto queste puntate. Vi ricordo ancora di sostenermi e questo mi dà molta energia e molta forza per poter sviluppare altri contenuti liberi per tutti. A presto!